Bene bene, eccoci nuovamente qua a Maracanà in questo pomeriggio, iniziato con una panoramica su quello che è stato il calciomercato che ha chiuso i battenti nella giornata di ieri. Adesso ovviamente entriamo nel cuore, nel vivo di alcune tematiche, la prima delle quali naturalmente, visto che è un po' il tema del giorno e probabilmente lo sarà anche dei prossimi, è il mercato, la situazione della Juventus. Lo facciamo con tre colleghi. Vittorio Reggia. Vittorio, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Vittorio, salutiamo Stefano Salandini, Tutto Sport. Ciao Stefano.
Buongiorno, ciao Vittorio, come stai?
Tutto bene Stefano.
E salutiamo anche il caro Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
Allora, dunque cominciamo subito con Vittorio, che tra una decina di minuti ci dovrà lasciare, quindi parto subito da Vittorio. Intanto, che succede alla Juventus? Proprio domanda secca, semplice, banale, ma che in questo momento apre tanti scenari.
Ma guarda, io credo che succeda quello che è anche giusto che succeda dopo alcuni anni di gestione garibaldina, direi quasi moratiana, se nessuno si offende dell'Inter, insomma, dove non stavi tanto a guardare alle spese e inseguivi i sogni. Il sogno di Ronaldo è costato, c'è stato, non dico un dissesto finanziario, ma comunque c'è stato la necessità di fare due aumenti di capitale nel giro di tre anni, uno da 300, uno da 400 milioni, di sottoscrivere un bond da 175, liofilizzando il concetto è una miliardata. Io credo che si sia fatto un discorso proiettato molto al futuro, puntando sui giovani, puntando sugli italiani, probabilmente con la consapevolezza che questo tipo di discorso magari non potrà portare a dei risultati immediati, anche se diciamo l'organico è un organico di qualità, probabilmente c'era bisogno, per portarlo a certi livelli, di fare determinati interventi che non sono più possibili. È chiaro che se uno perde Ronaldo, io non pensavo che ci fosse qualcuno che potesse investire tanti soldi su Ronaldo a 37 anni, gliel'avevo anche detto quando mi avevate interpellato un paio di settimane fa. È chiaro che comunque perdi Ronaldo, un uomo da 30-35 gol, e non è facile sostituirlo. Ovviamente hai preso un ragazzo che ne ha fatti 17 col PSG, e ammesso e non concesso che ne faccia altrettanti con la Juve, ne mancano sempre una ventina all'appello, qualcuno deve saltare fuori. Il centrocampo è un centrocampo probabilmente migliore rispetto a quello dell'anno scorso con Locatelli, ma probabilmente non ancora come l'avrebbe voluto o lo vorrebbe Allegri. C'è l'incognita di questo Arthur che deve rientrare da un infortunio. La difesa sostanzialmente più o meno è quella dell'anno scorso, c'è un Demiral in meno, un Rugani in più, insomma questa è un po' la situazione. Nulla comunque che non fosse preventivabile da chi conosce le cose bianconere, per cui insomma sapeva che dopo anni di portafogli aperte si sono di nuovo ristretti i cordoni del lavoro.
Oh, Stefano, riprendendo il paragone che ha fatto Vittorio, una Juventus un po' morattiana, quindi possiamo dire Andrea Agnelli simil Moratti?
Ma intanto l'analisi di Vittorio non avevo dubbi, perché quanto lui sia a conoscenza delle dinamiche bianconere è perfetta. Ma sì, un po' sì, perché ha tardato il cambio internazionale, si è un po' cullato su certe vicende, ha un po' pensato che la società prescindesse dalle dinamiche di campo, e questo è un po' vero. Con la differenza che i soldi non sono tutti suoi, ma c'è questa dinamica familiare un po' diversa rispetto a quella di Marte, non tantissimo, è un po' più. Sull'analisi di Vittorio non aggiungo nulla, se non che alla Juventus manca, il processo è perfetto, l'analisi è perfetta con Vittorio, se non che alla Juventus mancano due cose. Una è un uomo, come dire, di campo, di gestione sportiva, che ora la Juventus non ha, che sia anche Allegri, perché Allegri non può fare tutto. L'Italia non è il paese dei manager alla Ferguson. Se Agnelli, infatti, se Allegri si gira, deve parlare di calcio con Chiellini, ma Chiellini è un giocatore, non è un dirigente, e questo è un vulnus clamoroso, la prima cosa. La seconda è che come spesso le accade, la Juventus è un po' presuntuosa, un po' chino, come dire, ci siamo noi, voi che siete un po' marchese del Grillo, non fa comunicazione adatta. Se fosse brava come il Milan Inter a allenare giornalisti, questo mercato sarebbe straordinario, perché ditemi voi, se qualcuno avesse preso, che non è la Juve, che non fosse la Juventus, Locatelli e Ken, forse gli avremmo dato 10 in pagella sul mercato.
No, questo è molto interessante, Daniele, vengo da te su questa riflessione che faceva Stefano sul non allenare probabilmente i giornalisti, perché in effetti sta passando una critica quasi feroce al mercato della Juve.
Ma guarda, è difficile aggiungere qualcosa a quello che hanno detto molto bene Vittorio e Stefano, che conoscono ovviamente l'ambiente juventino molto meglio di me. Io faccio soltanto una considerazione: la Juventus è reduce da una lunga campagna di vittorie, perché 9 scudetti consecutivi non sono un record imbattibile, sono un record semplicemente inavvicinabile e inimmaginabile, quindi questo rimarrà nella storia del calcio italiano. È difficile fare meglio, ovviamente la Juventus avrebbe potuto fare meglio vincendo qualcosa in Europa, ma non ci è riuscita nonostante Cristiano Ronaldo. Io dico che qualche anno fa tutti dicevamo, io per primo, ma anche parlando con i colleghi, che la Juventus era 10 anni avanti a tutti gli altri club italiani. Adesso credo sia qualche anno indietro probabilmente, perché la Juventus non ha saputo rinnovarsi, e soprattutto ha fatto, come abbiamo detto la settimana scorsa anche con Stefano, una rivoluzione a metà. E questa rivoluzione a metà ha portato all'allontanamento di Paratici, ma al non allontanamento di Nedved, al nuovo arrivo di Allegri, che di Nedved era stato la principale vittima, e questo ovviamente comporterà dei problemi di convivenza all'interno della Juventus, della società, del club e della squadra. Quindi questo è il problema, secondo me. Io mi sarei aspettato, onestamente, dalla Exor, che è l'azionista di maggioranza della Juventus, una sorta di piazza pulita, a cominciare dalla presidenza, giù fino a scendere, in modo che Allegri dovesse ricominciare, sì, ma con una compagine societaria completamente rinnovata.
Intanto ha parlato Ronaldo, vengo subito da voi, ha parlato Ronaldo al canale ufficiale dello United, dice sono allo United grazie a Sir Alex Ferguson, tornare qui è stata la miglior decisione che ho preso, mi sono trasferita dalla Juve alla United e sono così felice di aprire questo nuovo capitolo, voglio fare ancora la storia, cercare di aiutare il Manchester a ottenere grandi risultati e a vincere i trofei. Queste le parole di Ronaldo. Chi stava intervenendo?
Sì, sono io, Stefano.
Prego, Stefano. Volevo
dire, rispetto a quello che dice Daniele, è verissimo sulla la perdita di vantaggio sull'aspetto tecnico, però sull'aspetto, come dire, industriale, siamo ancora, non ti dico 10, ma 5 anni avanti, perché a Milano stanno ancora discutendo sullo stadio di proprietà, e stiamo parlando di Milan Inter, cioè l'unica città d'Europa
certo,
che ha vinto 2 Champions, la Champions con 2 squadre diverse. La Juventus ha uno stadio di proprietà, un centro medico di proprietà, una sede di proprietà, sta facendo lo stadio per le women, e voglio dire, dal punto di vista industriale c'è stato un errore negli ultimi 3-4 anni dal punto di vista tecnico, però ciò non deve cancellare la crescita industriale dell'azienda Juventus, e questo è che poi si lega anche a Ronaldo. Però ecco, dobbiamo essere lucidi nel fare queste analisi, perché altrimenti ci facciamo trascinare un pochino da questi blog, da queste robe, ma non è così. La crescita di questi 10 anni della Juventus è paragonabile solo alla crescita delle società inglesi, tant'è vero,
non c'è dubbio.
Poi per il resto dal punto di vista tecnico si può discutere, certo, ti ripeto, poi finisco, il problema della Juventus è soprattutto di comunicazione, perché se questi dicevano da giugno si cambia, si rifà un ciclo, si fatica, si corre, che tra loro se lo dicono tra i giocatori e non lo fanno uscire, proprio perché lo sono abituati a essere un pochino, come dire, sabaudi, no, Vittorio, sono qui, e non allenano i giornalisti.
Sono d'accordo sul piano comunicativo, assolutamente sì. Vittorio, così poi ti ringraziamo e ti salutiamo. Dal punto di vista tecnico, visto che è stato già sfiorato il discorso, ma quale sarà il ruolo della Juve in un campionato, quello attuale, molto molto equilibrato, almeno sulla carta forse il più equilibrato degli ultimi anni, perché ci sono queste 7 sorelle e oggi secondo alcuni la Juve delle 7 è quella più in difficoltà, sei d'accordo?
Ma guarda, io non sono d'accordo, perché io sono stato critico, realista e critico sul mercato della Juventus nel mio intervento di prima, però sono anche onesto nel dire che comunque c'è, cioè, la struttura tecnica della Juventus è una struttura di un certo livello. Ora non vincerà magari lo scudetto con 10 punti, 12, 15 come succedeva, però io penso che comunque abbia la possibilità di lottare per lo scudetto, e sia alla pari delle altre, non è più in vantaggio, è alla pari delle altre. Ha un allenatore sicuramente che è un allenatore abituato a vincere, cosa che non aveva Sarri, anche se ha vinto, e cosa che non aveva Pirlo da allenatore. È chiaro che però c'è la fretta, di solito si dice che la fretta passa, perdonatemi in termine, e la cacca resta. Quindi quando uno ha fretta e poi ha fretta e sbaglia. Però ci sono quei 5 punti di distacco già dalle prime che comunque pesano, perché certo. 5 punti sono 5 punti, certo. Cioè che sia all'inizio del campionato, che sia certo. a metà campionato, però 5 punti sono 5 punti. Ora siamo alla seconda giornata, è tutto rimediabile, era ancora una Juve incompleta perché sostanzialmente non aveva più Ronaldo, non aveva ancora Kane, non aveva ancora Locatelli perché l'ha fatto giocare per pochi minuti, quindi ci sono dei margini ampissimi di miglioramento per la Juventus e ci mancherebbe, però io dico che quei 5 punti devono essere comunque un segnale che o si corre e si pedala ma velocemente, oppure fatalmente la Juventus rischia di restare indietro a fronte comunque di una squadra che sta sopportando bene il passaggio da Conte a Inzaghi, da Lukaku a Kimi, a Dzeko e Correa, a un Milan che si sta attrezzando, a una Roma che con Mourinho probabilmente sta trovando una dimensione diversa, all'Atalanta che comunque è sempre l'Atalanta, al Napoli, insomma mi sembra che la Juve debba avere fretta di tornare a essere Juve se vuole lottare per lo scudetto, né ha i mezzi né ha le potenzialità, ma non si può più permettere di fare un passo falso nemmeno alla ripresa del campionato dove va a Napoli, perché se per caso dovesse perdere a Napoli allora si aprirebbe una fase, non dico di crisi, ma di enormi perplessità anche psicologiche, di autoconvincimento all'interno del gruppo, perché insomma si aprirebbe un periodo delicatissimo con la stampa che ovviamente picchierebbe duro, con una situazione non facile da gestire.
Grazie Vittorio Reggia, ciao Vittorio.
Grazie a voi, ciao,
ciao Vittorio.
Un abbraccio.
E io con Daniele e con Stefano volevo ripartire proprio da qua, perché c'è un calendario, Daniele, che non aiuta la Juventus, perché c'è il Napoli che la Juve quasi sicuramente affronterà senza i sei sudamericani, cioè i 5 più McKennie, e poi c'è il Milan. Cioè Allegri deve fare veramente un lavoro matto e disperato, oltretutto con chi? Con quattro giocatori che sono rimasti alla Continassa.
Sì, allora stavo per dire prima che Vittorio ci salutasse che qualche anno fa proprio la Juventus di Allegri era messa ancora peggio di questa, se non ricordo male, perché era messa peggio dopo, non dopo due giornate ma dopo più di due giornate, e riuscì a recuperare, a vincere lo scudetto, aveva 11 punti di ritardo se non ricordo male.
Sì, è vero, però perdonami Daniele, era una Juve che veniva dalla finale Champions di Berlino, no? Quindi una bella struttura e secondo me c'era meno concorrenza.
Sì, indubbiamente era un'altra Juventus, era un giocatore di maggiore qualità e c'era meno concorrenza, come dici giustamente tu, quindi è chiaro che siamo, non dico all'ultima spiaggia, ma insomma almeno alla penultima. La Juve non può permettersi di sbagliare le prossime due o tre partite, e questo lo sappiamo, perché altrimenti si innescherebbe, come ha detto Vittorio, un meccanismo poi anche psicologico complicato, con le critiche, con le polemiche e così via. Quindi ovviamente è una situazione molto complicata, anche perché a mio avviso la squadra è una squadra incompleta, è una squadra che non è all'altezza delle migliori a mio avviso. Il mercato non l'ha completata, la partenza di Cristiano Ronaldo sacrosanta dal punto di vista economico, io addirittura non l'avrei mai acquistato, ma vabbè, io non faccio testo e dico pure una stupidaggine, però sicuramente i suoi 30-35 gol mancheranno, non so chi li farà questi 30-35 gol, quindi è un problema tecnico serio questo della Juventus, per cui francamente non so dove Allegri possa trovare le risorse per recuperare, per ritrovare la squadra e per ritrovare la competitività e la convinzione di lottare per lo scudetto. Io francamente ho molti dubbi.
Ecco Stefano, tu che vivi molto da vicino l'ambiente bianconero, ma all'interno della squadra e soprattutto dello staff tecnico c'è serenità in questo momento?
Vabbè, è un discorso complesso. Il problema della Juventus non è la squadra, lo staff tecnico in questa fase, è l'assetto societario, perché è una fase di transizione evidente e clamorosa. Agnelli resta, non resta, ci sono continui rumors, non c'è un uomo di campo che, cioè, ripeto come ho detto prima, Allegri si gira, non può parlare con un dirigente di campo, ma deve parlare con un giocatore che sta in uno spogliatoio, e quindi questo un pochino pesa. Ma riflettevo su quello che ascoltavo adesso e mi viene in mente, e davvero riferisco tutta la narrazione, perché davvero, cioè, no, l'Inter che è favorito, per scudetto, è il campione d'Italia, non c'è dubbio, e ha perso Lukaku e ha sostituito Lukaku con Zeko e Correa. Zeko, quando in Italia, è al massimo arrivato quarto, no?
Eh sì, con la Roma, sì.
Ecco, Correa è sempre stato, come dire, uno dei giocatori strani della Lazio, quelli incompiuti, e quindi due incompiuti diventano improvvisamente una forza. Insisto, c'è molta narrazione intorno al calcio. Il Milan stesso, prende Messias, cioè è diventato un acquisto clamoroso Messias, che è una storia bellissima, ma è uno che ha fatto un campionato di Serie A col Crotone del retrocesso. Poi va bene tutto, le storie, le narrazioni, insisto, ma se il Milan avesse preso Locatelli, cosa scrivevamo?
Che avrebbe fatto un grandissimo colpo, così come probabilmente Ken.
Favorito assolutamente per lo scudetto. Certo. Se il Milan avesse preso il team invece di Giroud, per me è il prototipo del centravanti straordinario, è un giocatore sontuoso, delizioso, un uomo splendido, io adoro Giroud da sempre, ma se avesse preso Ken che l'anno scorso quando giocava in Champions tutti dicevano: ah cazzo, ma avesse tenuto la Juve, guarda cosa ha perso, ora arriva e gli è... Certo che Ronaldo non lo sostituisce, è inutile stare a discutere, ragazzi, Ronaldo non lo sostituisce, non lo sostituisce Real Madrid, non lo sostituisce nessuno. Il problema della Juventus è un problema ambientale, di ricostruzione mentale, di riuscire a capire che c'è un discorso da fare morale prima ancora che tecnico e societario, dal punto di vista gestionale prima ancora che economico. E questa è la differenza che deve andare avanti. Poi sono d'accordo con Vittorio, gli equilibri sono molto sottili, perché ora anche il Napoli, ma aspettiamo due settimane che il Napoli cominci a discutere del nuovo di
Insigne,
di Insigne, o che perda la prima partita in Europa League, e poi mi raccontate. E la Roma prima o poi la perderà una partita, e Mourinho diventa quello che pensa solo a mangiare la pizza sul treno. Adesso è tutta una favola, ma va benissimo.
Quindi tu dici, Stefano, aspettiamo le prime 8, 9, 10 giornate,
no,
e poi cominciamo.
È giusto così, cioè, voglio dire, ma ci sta, il calcio è questa roba qui, no? Le narrazioni, mi ricordo quando anche Daniele, ti ricordo il Piacenza degli italiani che alla fine, dopo 7 giornate era primo in Serie A, era successo. Questa è un'altra storia, voglio dire. Ma il calcio è fatto di queste robe, di queste emozioni, è giusto così. Però ci vuole un po' di freddezza. Insisto, se l'Inter, che ha mandato via Ken, cioè non ha mandato via, che ha venduto Ken, avesse preso che ha mandato via Lukaku, avesse preso Ken e Locatelli, sarebbe, come dire, candidata, non ti dico per vincere la Champions, ma arrivare agli ottavi.
Questo...
un pochino di narrazione distorta c'è in questo ambiente.
Daniele, su questo aspetto molto interessante che ha tirato fuori Stefano.
È probabile che sia così, sicuramente, ma il problema è che dalla Juve ci si attende sempre il massimo. La Juve è stata per anni la guida del nostro calcio, ha vinto 9 scudetti consecutivi, è stato un modello ed è ancora, per certi versi.
Quando la Juve vinceva 9 scudetti si diceva che il nostro calcio non valeva.
Sì.
La narrazione, la Juve ha una narrazione, ma per colpa sua, distorta. Adesso che la Juve non vince più il campionato è diventato improvvisamente più competitivo. Non è vero, si è abbassata la qualità del campionato italiano.
Assolutamente sì, si è abbassata.
Vedi che c'è una distorsione pazzesca.
Cioè, ma allora è colpa di noi, perché io ormai non racconto più niente.
Sono d'accordo.
Di voi, perché io ormai non racconto più nulla.
No, scusa, non volevo interromperti, figurati, ho
praticamente completato il discorso. Voglio dire, dalla Juve ci si attende sempre il massimo, perché è stata per anni appunto la guida, il modello, anche dal punto di vista industriale, come giustamente hai ricordato tu, e lo è ancora, perché comunque è una squadra che ha uno stadio di proprietà, e sono pochi in Italia che hanno uno stadio di proprietà, e quindi è un modello dal punto di vista proprio della gestione, dal punto di vista economico, finanziario e così via. Dopodiché è chiaro che se la Juve rimane ferma, gli altri salgono, il gap si riduce, ed ecco che che lo scudetto torna in discussione, che la Juventus non è più la squadra da imitare, ma insomma è una squadra da, anche da criticare ogni tanto.
Non c'è dubbio. L'ultima cosa, Stefano, risalgo al, al tuo perfetto editoriale di questa mattina sul mercato al tempo della crisi, no? Veramente molto interessante. Alla fine chi è che ne esce con le ossa rotte da questo mercato e chi invece secondo te ne esce rinforzato? Detto come scrivi nel, nel fondo che è un mercato di crisi per tutti.
Cioè, ma tu parli delle italiane?
Esatto, sì sì.
Ma con le ossa rotte direi nessuno, nel senso che vabbè, ci sono le dinamiche solite di squadre un pochino borderline come il Genoa, che fa tutti gli anni queste rivoluzioni a metà tra le necessità di bilancio e le necessità tecniche, la Sampdoria che per fortuna i tifosi la sanno, non è riuscita a vendere tutti quelli che avrebbe voluto vendere per ragioni di bilancio. Con le ossa rotte direi nessuno, bisogna valutare un po' il Venezia che ha preso tante scommesse, ci sono varie, poi bisogna distinguere, ci sono tre campionati, no? Quello
esatto.
Dei campionati delle feste, i campionati quelli di mezzo, i campionati neopromossi. E se devo dare uno scudetto, cioè un premio al campionato delle sette, lo do al Milan che ha cambiato tanto, rivoluzionato bene, sotto l'Inter che ha gestito la situazione mediaticamente anche di Lukaku e Hakimi, la Juve si è liberata di un discorso problematico dal punto di vista economico come all'ultimo giorno, però comunque ha preso due giocatori non scarsi come Locatelli e Ken, e ha un organico, perché anche lì dice manca un play, ma anche lì dobbiamo cominciare a discutere e poi vado avanti, ma una parentesi veloce, dobbiamo cominciare a renderci conto che il mercato non è più quello di una volta, lo sfruttai un po' di più voi. Adesso ci sono le rose, tu hai la rosa da 25, dici devi prendere un play, ma se c'hai l'ex del Barcellona si chiama
Arthur
e ti guarisce tra due settimane, e non è che puoi averne due, perché uno deve stare fuori rosa e guadagna 8 milioni.
Certo.
Bisogna un po' essere lucidi in queste, poi va bene tutto, ma devono essere lucidi i colleghi, no? I tifosi hanno diritto di fare quel che vogliono, appunto. I giornalisti no, e purtroppo questa è la dicotomia drammatica del nostro mestiere. Chi ha fatto meglio, chi esce con le ossa rotte? No, ti direi nessuno, forse la Lazio che non è riuscita a fare i tesseramenti perché ha ritardato un poco lo Tito a fare questo aumento di capitale, ecco anche lì, no? Se fosse stata una società diversa, un po' più visibile, sarebbe stato un massacro, invece lo Tito ha fatto l'aumento di capitale l'ultima settimana di mercato, per dire,
certo.
Non è bellissimo, però passa in cavalleria perché la Lazio, gli Lazio sono un giornale che se ne occupa, che non ha una visibilità, non è una società con una visibilità clamorosa come la Juve, il Milan o l'Inter, e quindi il Napoli stesso, se tu pensa se la Juventus arrivasse a fare questo campionato con, poniamo, che ne so, un giocatore, il capitano, che adesso vabbè la Juve non, ma Chiesa stesso in scadenza di contratto.
In scadenza di contratto, sì sì, è vero.
Hai capito? Però ecco, è la narrazione molto importante al di là delle questioni tecniche. E poi ci sono le medie, sulle medie direi che la Fiorentina ha fatto bene perché ha tenuto Vlahovic, ha preso due giocatori importanti, ha preso un allenatore di grande prospettiva, di grande capacità, di grande ambizione, di grande qualità, può essere davvero la sorpresa come lo è stato l'anno scorso il Verona. Questo è, poi ne esce con le ossa rotte il nostro calcio, perché io continuo a sentire discorsi per cui abbiamo vinto l'Europeo, mi sembra la storia del 2006 quando c'erano i segnali di decadenza, almeno dal 2006, a parte l'episodio Inter che poi ha rischiato di fallire nel 2010, questa è la verità, e non abbiamo vinto nulla né a livello di nazionali né a livello di club, abbiamo dovuto aspettare il 2016 con il 2021 con l'esplosione di Mancini, e quindi si mette sotto il tappeto nazionale la polvere
del nostro movimento.
L'ultimo report calcio racconta che abbiamo perso oltre 1 miliardo, che sugli investimenti europei sugli stadi abbiamo speso l'1% rispetto, e quindi quello che ne esce la rossa rotta è il calcio italiano, perché siamo dall'equivoco, senza Lukaku, senza Cristiano, senza Hakimi, senza Donnarumma, i social sono già del seguito delle squadre di Serie A, sono già andati in picchiata.
Abbiamo perso
non
tantissimo.
I social, ma la realtà è quella, a me non piacciono, ma la realtà è quella, come se uno dice non mi piacciono le automobili, ho capito, vai con la carrozza.
E quindi, assolutamente.
Cioè, ci vorrebbe davvero un po' più di come dire, immersione nella realtà. Noi ci raccontiamo un po' favole per essere autoreferenziali.
Va bene, Stefano Salandin, grazie, un abbraccio.
Ciao Daniele, un abbraccio.
Ciao Stefano.
Daniele, rimani con noi che apriamo un Focus Roma?
Sì.
Benissimo. Sì, sì. Allora, Roma-Lazio subito dopo la pausa con Mauro Bazzucchi, Marco Valerio Bava e Daniele Garbo qua su TMV Radio Maracanã. A tra poco.